in a Picard, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up.
Puntata speciale di Matita Slegare, Carlo Chicco in voce, però non sono ovviamente come sempre da solo, ma saluto Annarita Sette che è qui con noi.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
E abbiamo anche Giuseppe Del Grosso.
Ciao a tutti.
Allora Giuseppe, oggi siamo a casa di Alessandro Colella. Dove ci troviamo?
Allora, siamo in una crap dedicata. Ora chiederemo direttamente ad Alessandro che cos'è una crap, che sembra tanto il nome di un dolce, però in realtà è una cosa un po' più seria. Allora,
ciao Alessandro.
Ciao a tutti, benvenuti innanzitutto. Allora... Non è una cosa dolce, ma l'acronimo sta per Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, e nella fattispecie siamo in una comunità dedicata a pazienti psichiatrici autori di reato.
Allora, questa CRAP dedicata, e quindi, come ci dicevi prima, per autori di reato ad alta complessità. Di solito pensiamo alle CRAP come l'ultimo livello. Nelle altre puntate abbiamo parlato moltissimo, abbiamo fatto un percorso che andava dagli OPG, quindi tutto il periodo di transizione dagli OPG alle REMS. E la CRAP la immaginiamo come l'ultimo livello, quello più vicino, diciamo, come struttura di accoglienza, come parte più vicina alla comunità e al territorio. È effettivamente così?
Allora, questa è la diatriba tra il se ideale e il se reale. Idealmente è così. Realmente siamo ancora, a livello strategico, in una situazione un po' limbica, se si può dire limbica, nel senso che tecnicamente siamo vicini al territorio, ma ovviamente per l'elevata complessità dei casi il territorio resta ancora un miraggio.
La questione della situazione giuridica, quanto incide sul discorso della CRAP dedicata rispetto magari a una CRAP, normale?
Ok, allora, tutti i pazienti vengono inseriti attraverso dispositivo del giudice, quindi l'inserimento avviene solo ed esclusivamente di concerto tra la magistratura e i dipartimenti di salute mentale, i centri di salute mentale. Quindi all'interno delle CRAP dedicate da regolamento sono previste solo ed esclusivamente misure non detentive. In realtà ultimamente, per la carenza dei posti letto nelle REMS, per quella che è la situazione regionale ma anche nazionale, non abbiamo avuto solo misure non detentive, dopo l'inserimento, magari dopo un breve periodo di osservazione, dopo attraverso relazioni, perché ovviamente noi abbiamo il compito di relazionare all'autorità giudiziaria a quello che è il percorso di concerto con i servizi invianti, loro possono pure cambiano la misura.
Questa CRAP della cooperativa Phoenix nel 2017 ha la possibilità di accogliere 10 persone e ha incontrato durante questo periodo di attività 30 vite, 30 storie di persone. Ci riportavi un po' al tema anche delle liste di attesa, e quindi un tema che abbiamo già affrontato nelle altre puntate, cioè l'impossibilità spesso delle due REMS regionali di Carovigno e di Spinazzola di accogliere molte persone che dovrebbero essere appunto inserite in REMS, e quindi le CRAP dedicate hanno un po' la funzione di in qualche modo colmare un vuoto in termini di accoglienza. Come può rispondere una CRAP dedicata all'esigenza di accoglienza, e anche qual è il turnover, come funziona il turnover e come funziona il sistema, come funzionano le liste di attesa?
Allora, domanda complessissima. Facciamo un po' il punto della situazione. Allora, in primis le liste d'attesa vengono gestite a livello dipartimentale, cioè io puntualmente ogni mese comunico al dipartimento attraverso un database quali sono le presenze, diciamo, della struttura. Una volta che un paziente viene dimesso, è lo stesso dipartimento, di concerto sempre con la magistratura, che curano gli invii. Cosa succede? Che, come abbiamo detto prima, ovviamente la parte, tra virgolette, di parcheggio in attesa della REMS avviene anche, cioè, ovviamente, fisiologica anche rispetto a quello che è il sistema giudiziario. Tant'è vero che abbiamo avuto più casi dove, attraverso un dispositivo non definitivo, quindi parliamo del GIP, del GUP, quindi alla base del dibattimento, pazienti che avevano iniziato percorsi, un bel giorno si sono ritrovati presi dalle forze dell'ordine e portati in REMS, pur avendo iniziato un percorso e pur rispondendo al trattamento. Quindi là, ovviamente, di concerto sempre con i servizi, perché la titolarità dei progetti è sempre il servizio pubblico, noi ovviamente siamo un ente esecutore in buona sostanza, attenzionando i servizi quali era il processo del paziente, diciamo, in questione, abbiamo più volte, attraverso relazioni, tolto i pazienti dalla REMS e riportato in struttura per il proseguo del progetto terapeutico, però ovviamente assumendoci tutte le responsabilità del caso. Quindi diciamo che è un po' complessa tutta la questione, e quindi le liste d'attesa sono sempre a livello dipartimentale, non abbiamo possibilità di scelta del paziente, per intenderci. Seguiamo semplicemente il protocollo, quello che ci viene detto e a cui dobbiamo rispondere, in buona sostanza.
Magistratura all'interno della struttura, come si concretizza? Voi a livello di progettualità avete un protocollo, avete un sistema di comunicazione con la magistratura per, appunto, i progetti riabilitativi per i ragazzi?
Allora, funziona in breve: ogni qualvolta che vengono fissate le verifiche con i servizi invianti, quindi parliamo dei centri di salute mentale, viene redatto un verbale. Su questo verbale ovviamente ci sono gli obiettivi terapeutici, e a seconda poi del richiedente, quindi può essere il GIP, il GUP, la sorveglianza, cerchiamo di porre l'attenzione su quello che noi osserviamo rispetto alle dinamiche che avvengono in struttura, e soprattutto poi alleghiamo il verbale, quello dove ci sono scritti tutti gli obiettivi terapeutici, i vari punteggi dei test, in maniera tale che anche la magistratura sia al corrente, a menadito, del percorso che il paziente sta affrontando. Questo si fa per lo più quando cerchiamo di iniziare a capire il funzionamento del territorio, il funzionamento del paziente sul territorio. Quindi, ovviamente, così come dicevo prima, la riabilitazione è un processo che deve coinvolgere tutti quanti, non può essere la riabilitazione al paziente, ma deve essere una riabilitazione totale, quindi il territorio deve essere capace di accogliere i pazienti che sono al di fuori o che stanno per uscire, stanno finendo i progetti terapeutici riabilitativi, e quindi diciamo che in questa maniera questo protocollo ci permette di testare anche, attraverso sempre autorizzati dal giudice, quali sono le dinamiche che si possono succedere al di fuori della struttura. Something happening here, but what it is ain't exactly clear.
Se posso aprire una piccola parentesi, questo bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme, no? In Matti da Slegare, dove abbiamo avuto sicuramente una parte istituzionale, in questo caso benissimo rappresentata oggi da Giuseppe e Annalita, però in verità anche grazie a loro abbiamo incontrato tantissime persone e abbiamo raccontato anche delle bellissime storie, no? Prendo una piccola parentesi all'interno di questa crap. Che storie ci potresti raccontare tu dei ragazzi che sono ospiti, quelli che ti hanno colpito di più?
Io sono particolarmente legato ad una storia che di un paziente sordomuto. Quindi arriva questo paziente da Lecce, trasportato ovviamente dalla Polizia di Stato, anzi tradotto, così come dicono il linguaggio settoriale, tradotto dalla Polizia di Stato, e arriva questo paziente sordomuto. Quindi ovviamente sfido chiunque ad avere un progetto riabilitativo con una persona che organicamente non ha possibilità né di comunicare né di ascoltare. Quindi diciamo lì abbiamo dato spazio al nostro essere creativi e alle nostre strategie, e ci siamo confrontati, devo dire, con un mondo completamente sconosciuto. Ovviamente i colloqui sono stati tutti scritti a mano, abbiamo scaricato tutti l'applicazione, lo speech, quindi cellulare, parlavamo, dopodiché lui leggeva. Tra l'altro aveva anche una retinite pigmentosa, quindi aveva, diciamo, era abbastanza complesso. E la cosa emozionante è stata l'accoglienza da parte di tutti, non solo dello staff, ma anche degli altri ospiti, che pur ritrovandosi di fronte una persona con la quale era impossibile comunicare, hanno cercato anche loro di comunicare. Ricordo che in quel periodo cercavamo tutti di imparare la lingua dei segni, quindi c'erano sulla televisione, mettevamo i tutorial di YouTube, oppure per i vari spazi c'erano i segni e le lettere corrispondenti. Ed è stata una sfida, realmente, se ci penso mi commuovo ancora, perché è stata una cosa che non pensavo che potesse mai accadere, e invece è accaduta. E devo dire che anche grazie all'equipe, perché ovviamente io rappresento in questo momento rappresento 15 persone, sono stati bravissimi nel capire le varie situazioni, le varie dinamiche, perché ovviamente parliamo di contesti non proprio tranquilli. Loro sono stati capaci di leggere quelle dinamiche che potevano diventare pericolose o dinamiche disfunzionali, e nel leggere in anticipo questo e salvaguardare sempre l'interesse del paziente, in quel caso di Stefano, perché era ovviamente un pezzo di cristallo in mezzo a tanti leoni.
Fa ancora più sottolineare l'importanza dell'individualizzazione di tutto il percorso, di considerare la persona come unica, come portatrice ovviamente di risorse, e quindi di lì puoi costruire tutto quanto. Prima ci dicevi l'importanza pure tu di questa cosa qui, quindi dell'individualizzazione del percorso e dell'equipe. Hai sottolineato molto il valore dell'equipe e il fatto di non essere sul piedistallo, ma di scendere a livello dei pazienti per poter costruire una buona relazione.
Diciamo che l'aggancio è la questione molto molto delicata. Cioè, se riusciamo ad agganciare, quindi alleanza terapeutica, loro sono molto bravi in questo, diciamo che c'è un buon inizio. La questione della progettualità, a mio parere, è una questione molto delicata. Perché? Perché basti pensare a una casa, no? Una casa vive una famiglia, la famiglia bene o male ha una regola di vita, di convivenza, però la famiglia non ha nessun progetto terapeutico. Il problema si pone quando all'interno di una famiglia, perché questa è una famiglia, noi dobbiamo lavorare su, oltre che sul collettivo, dobbiamo lavorare sull'individuo, perché i bisogni di una persona sono differenti dai bisogni di un'altra persona. Quindi è come un po' un equilibrista che deve stare attento al gruppo, ma deve avere attenzione particolare all'individuo. E questa è la sfida più dura, a mio parere.
Allora, questa CRAP dedicata, e quindi, come ci dicevi prima, per autori di reato ad alta complessità, di solito pensiamo alle CRAP come l'ultimo livello. Nelle altre puntate abbiamo parlato moltissimo, abbiamo fatto un percorso che andava dagli OPG, quindi tutto il periodo di transizione dagli OPG alle REMS, e la CRAP la immaginiamo come l'ultimo livello, quello più vicino, diciamo, come struttura di accoglienza, come parte più vicina alla comunità e al territorio. È effettivamente così?
Allora, questa è la diatriba tra il se ideale e il se reale. Idealmente è così. Realmente siamo ancora, diciamo, a livello strategico, in una situazione un po' limbica, se si può dire limbica, nel senso che tecnicamente siamo vicini al territorio, ma ovviamente per l'elevata complessità dei casi il territorio resta ancora un miraggio. È delicata la questione.
Cos'è per te, non in maniera diciamo così aulica, ma nel pratico, la riabilitazione? Cosa intendi per riabilitazione? All'interno di una struttura che comunque viene vista per pazienti, autori di reato, con tutte le sue sfaccettature, i suoi limiti anche rispetto al fatto che devono essere ristretti all'interno della struttura.
La domanda è la riabilitazione. Allora, per il discorso che facevo prima, se la mettiamo su di un'ottica paziente, hai più possibilità di leggere quali sono le abilità, quindi di fare un'analisi delle competenze, un bilancio di competenze, quali sono le abilità residue, su quale abilità si può lavorare, quali abilità si possono potenziare, come lo fai a potenziare strategicamente. Insomma, se lo fai con il paziente, guarda, io credo sia molto semplice. Il problema è traslare questo concetto fuori, perché io posso lavorare benissimo su un paziente a livello riabilitativo in struttura. Il paziente prende la terapia, mangia, non sporca, non butta le cose all'aria, non distrugge la cosa, fuma e butta la cicca nel posacenere. Ma questo paziente va fuori, e cosa succede fuori? Il problema è proprio questo, è il fuori, non è tanto la riabilitazione qui dentro. Come ti dicevo prima, sono un po' drastico in questo. Quando io sento dobbiamo creare, io credo che l'unica questione che si debba fare è distruggere tutto. Distruggiamo tutto, dopodiché ripensiamo a nuovi modelli. La riabilitazione per me passa dal conflitto. Io ho bisogno del conflitto, ho bisogno di testare i livelli dei pazienti di stress, di come possono rispondere a determinati stress, perché altrimenti io vengo qui, la terapia la prendo, ci mettiamo là, passiamo le nostre ore d'ufficio e poi ce ne andiamo. Però il concetto è ben altro, si lavora con le persone, si lavora con gli esseri umani, si lavora con delle entità complesse, e quindi tanto è la complessità, tanto è il processo di riabilitazione che è lunghissimo. Noi lo possiamo fare benissimo dentro, ma fuori il problema è quello, è educare anche fuori, e far capire fuori che ci sono persone che, ahimè, a un certo punto lo switch è andato giù e quindi bisogna accogliere anche loro. Vi ho fatto prima degli esempi. Cioè, no, è impensabile che un fedele durante una messa possa dire i pazzi devono stare rinchiusi. Cioè, è proprio il senso delle cose. E questo è il punto. È l'azione che deve essere corredata da un senso. E quando ti trovi a farlo con delle persone, devi dare ancora più senso.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.
In effetti, nella chiacchierata preliminare, ci hai utilizzato un termine bellissimo che era quello di riabilitare la comunità, termine riabilitativo applicato a tutta la comunità. Quindi mi chiedo, uno, qual è la percezione che secondo te il paese, noi in questo caso siamo a Rutigliano, in provincia di Bari, qual è la percezione della comunità rispetto alle attività che si fanno qui? Questa è la prima domanda che mi viene in mente rispetto a quello che c'è fuori. Poi giustamente hai parlato di attività extracomunitaria, cioè tutto quello che si riesce a fare effettivamente fuori. Quali strumenti ci sono e che ruolo ha la creatività come strumento riabilitativo anche fuori?
Allora, diciamo che Fenix, operando nel settore da più di 30 anni, ha sviluppato una serie di dispositivi per l'extracomunitario, cioè per extracomunitario fuori la comunità, non extra, ok. Il punto è questo: quando si è trattato di pensare una strategia per far combaciare i pazienti con il territorio, la strategia più semplice che ci venne esattamente 2010-2011 è stata quella dell'associazionismo. Noi siamo nati tanti anni fa con principi attivi, con la prima una delle web radio che era Radio Onda Attiva e una radio che facevamo con i pazienti, che giù dallo sgabuzzino trasmettevamo, facevamo i nostri podcast e lì abbiamo iniziato a testare il territorio. Poi nel 2014 siamo sempre attraverso un bando regionale, l'associazionismo familiare, abbiamo messo sulla web TV. Ma non era tanto lo strumento della web TV, era quanto, sempre per il discorso di riabilitazione, era quello di coinvolgere le famiglie nei processi riabilitativi, perché le famiglie è la prima porta che si apre quando i pazienti vanno via di qui, quando ci sono le famiglie. Quindi diciamo, una serie, Fenix, attraverso questa strategia ha messo su una buona rete associativa, dalla web TV, da 22.tv, adesso si chiama 22.tv, alla ciclofficina su due pedali e quindi diciamo questo dispositivo si è reso valido e si è incastrato molto bene col tessuto sociale. Però ovviamente parliamo di centro diurno, parliamo di persone che hanno un po' più di libertà. Per quanto riguarda il nostro caso, noi ovviamente ci troviamo di fronte a una complessità un po' più elevata abbiamo fatto abbiamo pensato a delle strategie, seguendo la linea delle associazioni, quindi far partecipare i pazienti che erano qui dentro, anche le attività della web TV, 22.tv, solo che poi diciamo il Covid ha stroncato tutto. Per quanto riguarda invece la creatività, io credo che questo lavoro è creativo, perché si basa tutto sul trovare delle strategie, è un lavoro strategico e se non hai creatività la strategia non la troverai mai, cioè anche nel rispondere a un paziente. E la creatività è il motore, è quella cosa che dovrebbe accendere tutti quanti per promuovere i cambiamenti, perché altrimenti un po' come, non so, stai sotto l'albero e dici accadrà la mela, No, se tu quell'albero non lo muovi, la mela seccata e marcia non la puoi mangiare. È la stessa cosa, se tu non trovi qualcosa di creativo, quello che dicevamo prima, la passione, se non hai quella in questo lavoro, ma credo in qualsiasi altro lavoro, soprattutto in questo, è difficile creare dei meccanismi di cambio. Anche la radio, se noi tanto tempo fa non avessimo avuto la passione per la radio o per il cinema o per le telecamere, noi saremmo stati io e il mio ex collega lì da soli a farci il podcast, ah bello, sì, sentiamoci questo pezzo, però sarebbe stato fine a se stesso. Invece con questi dispositivi siamo riusciti a tirarci dentro molti pazienti che non solo facevano l'attività, e questo è il discorso di riabilitazione, ma si sentivano, come dire, abili in qualcosa. Restituivamo a loro una, non dico un'identità sociale, ma un momento di protagonismo, che è questo, che è quello che manca a loro, perché la loro storia è sempre di protagonismo a livello negativo. Quindi già il fatto stesso di restituire attraverso un'abilità una forma di protagonismo positivo per noi era cioè, è come dire il 13, ma non c'è più il 13, sono le bollette, però quello è il senso.
Che c'è dopo? Cioè, che c'è dopo una CRAP, dopo un periodo di permanenza qui che può essere di 1 o 2 anni? Che prospettive ci sono? Tornare indietro? La famiglia? Cosa ci può essere? Anche in ragione di quello che poi è il grosso tema del collegamento tra la vostra attività e la medicina territoriale, quello che esiste sul territorio in termini anche di prospettiva ambulatoriale.
Allora, nella nostra esperienza abbiamo avuto, di questi 30 pazienti, abbiamo avuto 4 che sono tornati a casa. Gli altri ovviamente sono transitati in strutture meno restrittive, quindi delle CRAP ordinarie, delle comunità ordinarie, in attesa comunque della fine. Alcuni sono andati spontaneamente con il fine pena, cioè terminato il tempo di pena hanno deciso spontaneamente di andare in una CRAP normale, in una CRAP ordinaria. Altri invece, ovviamente sempre per la questione di cui discutevamo prima, cioè io non posso avere un paziente qui 5 anni, 3 anni, 2 anni se il paziente è adeguato, non, come dire, risponde al trattamento e non ha nessun senso stare qui. Quindi su quei pazienti lì, attraverso relazioni, abbiamo spinto per il passaggio verso delle CRAP ordinarie. Ovviamente tutto questo di concerto con il CSM. Il punto è, regge il sistema, funziona il sistema? Non lo so, in tutta onestà io non lo so. Perché? Perché se hai delle famiglie, come dire, adeguate, funzionali, che riescono a gestire il proprio caro, la propria cara, rispetto a quella che è la vita quotidiana, ben venga. Da quello che è la mia esperienza, non ci sono. Da quelli sono i pazienti che sono transitati qui, perché ovviamente i guai sono statisticamente nascono proprio in famiglia, la maggior parte dei reati è proprio violenza familiare, violenza domestica e tutto quello che concerne la sfera, diciamo, relazionale di primo grado e di secondo grado. Quindi il dopo è quella la scommessa, è quella la grandissima scommessa. Una volta che i pazienti finiscono, cosa fanno? Noi prima hai avuto un'idea geniale sulla scorta del progetto che raccontava prima Narita, le famiglie affidatarie, però io sono abituato diciamo, alla prima cosa, a fare un esame di realtà. Quanto tempo ci vuole per dare in affido una persona, una persona normale, tra virgolette? Cioè un tempo, ci vuole un sacco di tempo. Se la pena è di 2 anni, come si può pensare a dare in una famiglia affidataria un paziente, tra l'altro non sono giovani, cioè hanno già, come dire, una determinata età, quindi ben venga questa cosa, però cioè, è fattibile. È una bella idea, sinceramente non ci avevo mai pensato. Non so, potremmo proporla a qualcuno, non so, potremmo farci noi come pionieri, Giuseppe. Però è il grosso punto interrogativo, ed è il grosso punto interrogativo del nostro lavoro e le nostre frustrazioni. La maggior parte delle nostre frustrazioni derivano proprio da quello. Derivano dal, come dire, dal sudore che quotidianamente abbiamo qui in struttura, vanno via e poi succede di nuovo tutto quanto. Cioè, perché? Perché è come un cerchio, no? Il problema è rompere questo cerchio. Perché una volta che torni alla tua vita quotidiana, magari dove hai fatto il delitto o hai commesso il reato, ritorni nel cerchio. Il problema è rompere questo cerchio.
Parlando di attività esterne, l'ultimo progetto che avete fatto qual è stato?
Allora, l'ultimo progetto fatto, che tra l'altro è ancora in cantiere di rifare, è stato Art Brut. Art Brut nasce da Dubuffet, quando Art Brut sa per arte grezza, arte al di fuori di quelle che sono, diciamo, la parte accademica. E noi, sulla scia di, dopo aver visto la mostra, aver studiato, letto libri e quant'altro, abbiamo messo su questo progetto dove appunto abbiamo per un anno, durante il Covid, quindi immagina tutta la difficoltà di poterci incontrare, abbiamo creato una residenza artistica con pazienti e artisti. E abbiamo fatto una mostra a Santa Teresa dei Maschi a fine giugno. In questa mostra ovviamente lo scopo non era tanto ok, facciamo i quadri e li mettiamo lì, era quello di vendere i quadri. Siamo riusciti a fare un sito, un e-shop, tra l'altro visibile, Art Brut 22, dove appunto durante la mostra ci sono quelli che hanno acquistato i quadri e poi chi volesse può comprare i quadri da internet, da questi shop. Quindi diciamo è stato un progetto abbastanza corposo, stiamo cercando di replicarlo, però ovviamente il problema sono sempre i fondi, perché dobbiamo aspettare sempre progetti, presentare progetti, perché ovviamente autofinanziamento fino a un certo punto, perché ovviamente anche l'arte purtroppo, le tempere costano, le tele costano, i pennelli costano, e quindi diciamo che è il nostro ultimo progetto, fiore all'occhiello.
A questo punto ringraziamo Alessandro Colella, grazie Alessandro, grazie del tuo tempo.
Grazie a voi e ciao.
Ovviamente saluto Giuseppe Legrosso e Annalita Sette per il prezioso contributo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Slide through my hands.